tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognino.
Una donna senza diritti, pagana, straniera, riesce a far cambiare idea a Gesù. La sua storia è raccontata negli Evangeli di Marco e di Matteo. Buongiorno da Paolo Tognina. Benvenuti a Tempo dello Spirito.
Buongiorno anche da Luisa Nitti. Sì, Paolo, oggi la rubrica Protagoniste della Bibbia racconta la storia di una donna cananea che Gesù incontra fuori dei confini della Galilea e con lei ha un dialogo brusco che però si concluderà in modo inatteso.
Dopo la rubrica dedicata alle donne della Bibbia, ci occuperemo di musica e spiritualità. Insieme al pastore Paolo Ribet, proseguiamo la rubrica estiva dedicata agli spiritual afroamericani.
E poi, per chiudere, il commento al Padre Nostro, preghiera cristiana per eccellenza, affidato al professor Eric Nofke.
Una donna straniera, emarginata, osa rivolgersi a Gesù. E Gesù in un primo momento la ignora, poi la offende. Infine cambia totalmente opinione grazie alla tenacia e alla fede di quella donna.
Si tratta della donna sirofenicia o cananea, come la chiama l'evangelista Matteo. Il racconto della sua storia è affidato questa mattina alla teologa cattolica Lilia Sebastiani.
Protagoniste della Bibbia.
Gesù può anche cambiare programma, può cambiare idea su se stesso in seguito alla richiesta insistente di una donna. Una donna all'inizio respinta e trattata in modo come minimo scortese. Questa donna senza nome, di cui parlano Marco e Matteo, è una straordinaria figura della fede. Gesù la incontra fuori dai confini della Galilea, in terra di pagani. All'inizio del ministero pubblico non sembra porsi il problema dei pagani, non li esclude in assoluto dalla salvezza, conosce la prospettiva universalistica degli ultimi profeti, ma ritiene di avere una missione solo nei confronti del popolo di Israele. Questo dato deve essere autentico, non vi era alcuna ragione di inventarlo nella Chiesa primitiva, in cui la prassi appare da subito molto diversa. L'incontro con la donna sirofenicia, come la chiama Marco, o cananea, come la chiama Matteo, ci mostra all'inizio un Gesù stranamente teso, anche brusco, eppure attento sempre all'interlocutore, tanto da essere capace di cambiamento. La sua apertura alla stranierità non è scontata, è dinamica e progressiva. Questo contatto inatteso, all'inizio non sereno, lo spinge a riconsiderare il senso del proprio ministero. Se non si trattasse di Gesù, oggi tutti sarebbero pronti a giudicare severamente un uomo capace di trattare in modo così brusco una madre angosciata che supplica per sua figlia. Ma il dono della salvezza può agire anche nelle asperità e negli aspetti enigmatici. Gesù è uscito per qualche tempo dalla terra di Israele, dopo l'uccisione del Battista e dopo uno scontro polemico sulle tradizioni dei farisei. Si trova nella zona di Tiro, oggi Libano. Non è lì per predicare, anzi vorrebbe mantenere l'incognito. Ma una donna cerca il contatto con lui, una straniera, una pagana, almeno di origine e di cultura, benché simpatizzante della fede di Israele e non all'oscuro dell'attesa del Messia. A spingerla verso Gesù da lei mai veduto prima è una profonda e inspiegabile fiducia. Una donna straniera, quindi irregolare tra gli irregolari, emarginata fra gli emarginati, osa importunare un rabbi giudeo, rivolgergli la parola in pubblico, chiedere aiuto per sua figlia tormentata da un demonio. Vuol dire che la figlia è molto malata, di una malattia psicosomatica grave che blocca tutto l'insieme della vita. Nella cultura dell'ambiente di Gesù tutte le malattie inspiegabili e incurabili erano attribuite ai demoni, ma si riteneva pure che tra i pagani i demoni avessero il loro luogo di elezione. Chiama Gesù figlio di David. Lei, che non appartiene al popolo di Israele, osa servirsi dell'appellativo messianico. Gesù all'inizio non le rivolge neanche una parola, semplicemente le ignora. Fa come se non esistesse. Devono intercedere i discepoli, secondo Matteo. Nel racconto di Marco non compaiono. E rivolto più ai discepoli che alla donna, sempre in Matteo, Gesù risponde di essere stato inviato solo alle pecore perdute della casa di Israele. È come dire che stranieri e pagani non lo riguardano. Come se avesse della propria missione un'idea più ristretta e nazionalistica di quella che maturerà in seguito. Scrivendo per una comunità di cristiani provenienti dal giudaismo, che conoscono le promesse del Primo Testamento, Matteo può ricordare il diritto di precedenza del popolo eletto. In Marco questa frase non si trova. I suoi lettori provenienti dal paganesimo ed estranei all'esperienza religiosa di Israele non la capirebbero. La Cananea non desiste, affronta direttamente Gesù scavalcando i discepoli. Marco le attribuisce una seconda risposta più semplice e diretta: Signore, aiutami. E adesso sì, c'è una risposta, ma veramente un po' difficile da digerire. Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. Non suona bene neanche per noi. Ma nell'ambiente di Gesù è più offensiva. Il cane è un animale immondo. Cane è l'insulto corrente rivolto ai pagani. L'umiltà della donna cananea è grande, ma non convenzionale. Lontanissima da ogni autosvalutazione, risulta paradossalmente un po' provocatoria. Questa donna ha qualcosa di inedito, il coraggio di esserci. Se anche si lascia prima ignorare e poi trattare in modo brusco e, dal nostro punto di vista, perfino insultare, appare indomabile, così profondamente persuasa di aver ragione che l'idea di desistere non la sfiora nemmeno. Supplicando per un miracolo è come se difendesse un diritto. Sembra mossa solo da un dramma familiare, ma sta prestando la sua voce a ogni minoranza oppressa. Non si mostra risentita di venir trattata male da un rabbi giudeo. L'atteggiamento di Gesù non influisce sulla fede profonda che è lui, ma vuole spingerlo a trascendere la sua prospettiva iniziale. Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini, ha detto Gesù. E la cananea risponde: sì, Signore, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Sembra non aver nulla da eccepire sull'accostamento offensivo della sua gente ai cagnolini, anzi adotta la stessa metafora, ma ne sprigiona il potenziale di vita. Il regno non si può chiudere all'interno di categorie esclusive o di schemi fissi. E Gesù, che all'inizio sembrava voler respingere la cananea, accoglie l'elemento di crisi che giunge a lui in questo incontro. Alla fine non solo esaudisce la sua preghiera, ma riconosce: davvero grande è la tua fede. Quando loda qualcuno, la sua lode va solo alla fede, rivolta sempre a persone in qualche modo irregolari. Questa donna straniera, la peccatrice Galilea, l'emorroissa, il centurione di Cafarnao. In seguito, in quella zona di confine, opererà altre guarigioni. Le barriere tra i nostri e gli altri, tra vicini e lontani, sono svuotate dall'interno e per sempre.
La rubrica Protagoniste della Bibbia, che presenta ritratti di personaggi femminili delle scritture, torna tra una settimana. Saremo nuovamente in compagnia della teologa Lilia Sebastiani.
Spazio adesso alla musica degli Spirituals. Nostro ospite tutte le domeniche è il pastore Paolo Ribet.
Oggi Paolo Ribet ci presenta due diversi canti e ci parla dei temi che più frequentemente venivano toccati in queste composizioni nate tra i neri schiavi in America.
La musica e lo spirito.
Paolo Ribet, buongiorno.
Buongiorno a te.
Dopo aver esaminato in queste settimane le origini, le caratteristiche principali degli spirituals, oggi ci domandiamo quali siano i principali temi toccati da questi canti.
Effettivamente sono tanti. E alcuni studiosi hanno compilato anche delle statistiche per vedere quali siano i personaggi biblici che più frequentemente ricorrono negli spirituals. Ma io credo che gli spiritual tocchino tutti gli aspetti della vita del credente, a cominciare, direi, proprio dall'aspirazione alla libertà. Il canto più famoso è probabilmente «Oh freedom, oh freedom», «Oh libertà su di me», e piuttosto che essere schiavo, sarò sepolto nella mia tomba e tornerò a casa, dal mio Signore sarò libero.
Oh, freedom, freedom. Oh.
Questa aspirazione alla libertà era nascosta, se si può dire così, in molti canti, che in apparenza esprimevano una tensione spirituale più che altro. Una testimonianza di questo proviene anche da Friedrich Douglass, che abbiamo già citato in un altro nostro incontro. Nella sua autobiografia, egli scrisse di avere cantato spesso gli Spiritus quando da giovane era schiavo. E lui affermava: «Un acuto osservatore potrebbe aver individuato nel nostro canto ripetuto «Oh Canaan, dolce Canaan, io sono diretto alla terra di Canaan» qualcosa di più di una speranza di raggiungere il cielo. Noi intendevamo raggiungere il nord, e il nord era il nostro paese di Canaan. Così come il fiume Giordano rappresentava in realtà il fiume Ohio che segnava il confine fra gli stati del sud e quelli del nord. Ne possiamo ascoltare un brano.
For sweet Canaan's happy land, I am bound. For sweet Canaan's happy land, I am bound. For sweet Canaan's happy land, pray give me your right hand. Oh, my brother, did you come for to help me? Oh, my brother, did you come for to help me? Oh, my brother, did you come for to help me? Pray, give me your right hand.
Anche qui, dunque, il contesto biblico si intreccia con la vita concreta, con le speranze degli schiavi.
Sì, esattamente così, perché riuscire ad arrivare negli stati del nord e ottenere la libertà significava molte cose. E non si trattava solo di fuggire dalla violenza e dalla frusta, che già sarebbe stata una buona ragione per fuggire. Per lo schiavo, conquistare la libertà, arrivare al nord, significava soprattutto riacquistare la propria dignità di essere umano ed essere di nuovo, forse per la prima volta, essere se stessi. La famosa eroina Harriet Tubman, che aiutò poi più di 300 persone a fuggire al nord, raccontava: «Quando io arrivai in territorio libero, guardai le mie mani per vedere se ero sempre la stessa, ora che ero libera. Ogni cosa era ricoperta di gloria, il sole scendeva come oro attraverso gli alberi e sui campi, e io mi sentivo come se fossi in cielo».
I am bound for sweet Canaan's happy land. I am bound for sweet Canaan's happy land. I am bound for sweet Canaan's happy land. Pray, give me your right hand. Oh, my sister, did you come for to help me? Oh, my sister, did you come for to help me? Oh, my sister, did you come for to help me? Prayer, give me your right hand.
Oh, the land I am bound.
I am bound for Canaan's happy land.
I am bound.
I am bound for Canaan's happy land.
I am bound.
I am bound for Canaan's happy land.
Pray,
give me your right hand.
Oh, the land I am bound.
I am bound for Canaan's happy land.
I am bound.
I am bound for Canaan's happy land.
I am bound.
I am bound for Canaan's happy land.
Pray,
give me your right hand. Brother, let me shake your hand. Sister, let me shake your hand. Brethren, give us your right hand.
Con il pastore Paolo Ribet proseguiremo anche nelle prossime settimane il percorso alla scoperta dei canti dei neri afroamericani per approfondire la loro storia e la spiritualità da cui nascevano.
Tempo dello Spirito prosegue adesso con il commento al Padre Nostro.
Ogni settimana il professor Eric Knopf, che è docente di Nuovo Testamento, ci presenta un diverso articolo della preghiera di Gesù.
Oggi è alle prese con l'espressione «come in cielo, così in terra».
Il Padre Nostro, a cura di Eric Knopfke.
Abbiamo già detto che nella raffigurazione che gli antichi ebrei si facevano del cielo, c'è tutta la corte celeste al gran completo. Il cielo è il luogo dove Dio regna e la sua volontà è eseguita e celebrata da tutte le creature celesti. La richiesta, dunque, appariva molto chiara agli ebrei che ascoltavano la preghiera di Gesù. Si invoca con impazienza l'avvento del regno di Dio che ponga fine a questo mondo caratterizzato dalla sofferenza e dalla morte, affinché anche la terra diventi un luogo di obbedienza a Dio come lo è il cielo. Ma perché sulla terra non si compie la volontà di Dio? Gli ebrei avevano due miti per spiegarlo. Uno era quello degli angeli vigilanti, che si innamorano delle donne umane e contaminano in questo modo il sacro con il profano. Ne consegue una corruzione dell'universo in cui il male ha un'origine extraumana e l'essere umano ne è in primo luogo la vittima. Questo mito non si racconta nel Nuovo Testamento, ma aveva comunque impregnato di sé la comprensione del mondo degli ebrei del primo secolo. Il secondo mito era quello di Adamo ed Eva, che ritroviamo in Genesi 3 che ben conosciamo e che al tempo di Gesù veniva usato per attribuire piuttosto all'essere umano il peccato che aveva causato la corruzione del mondo. In pratica, che il male avesse un'origine extraumana o umana, comunque si vedeva il mondo come un luogo corrotto in cui era difficilissimo fare il bene. Il regno di Dio avrebbe ricostituito la creazione buona di Dio. Su questo sfondo dobbiamo dunque capire sia la precedente invocazione all'avvento del regno, sia questa sottolineatura sulla volontà di Dio in terra come in cielo. Sia fatta in questo mondo, sottomessa al peccato, quella volontà che vige nel cielo. In pratica, che la terra possa tornare alla sua vocazione originaria, ad essere come il cielo. Anche qui dobbiamo leggere questa richiesta nell'ottica ottimista di Gesù. Per quanto il mondo possa essere un luogo lontano da Dio, non siamo soli e la preghiera viene ascoltata anche oggi che vediamo il regno solo per fede. Il Dio di cui ci parla il Padre Nostro, il Dio vicino dell'Antico Testamento che interviene nella storia e nella vita delle persone senza farsi troppi problemi, guidandole secondo la sua volontà, chiamandoci a partecipare al suo progetto di amore per l'umanità. Quello del Padre Nostro, dunque, non è un Dio lontano e impalpabile, chiuso nei suoi cieli, ma un Dio che ci sta accanto ogni giorno e che manifesta la sua volontà celeste anche oggi in terra.
Con questo intervento del professore Eric Knopfke si chiude la puntata odierna di Tempo dello Spirito Estate. Aspettiamo i vostri commenti alla trasmissione. Scriveteci sulla pagina Facebook Voce Evangelica.
E noi ritorneremo tra una settimana. Intanto un ringraziamento al tecnico Marco Polina, fedelissimo con noi per tutta l'estate.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica!